Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto!
Sapete che ci sono alcune tematiche che noi nella Chiesa li dobbiamo trattare, li dobbiamo affrontare. Dobbiamo in qualche modo sviscerare, condividere, capire qual è la volontà di Dio su tematiche delle volte, lasciami dire, il mondo così esterno delle volte si impossessa determinate modo e cose o parole come fare che magari le persone possono essere un po' confusi. Qual è la volontà di Dio per il matrimonio? Ok? Ci siete? Prima di andare avanti vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo pregare. Padre Santo, davanti a te, Signore, chiediamo che tu possa soffiare su di noi, che tu possa aprire il nostro cuore, possa aprire la nostra mente e possa aprire i nostri occhi, oh Signore, perché possiamo capire qual è la tua parola per noi, dentro di noi, e fa sì che questa parola possa vivificare ognuno di noi. Chiediamo queste cose nel tuo santo nome, che è benedetto in eterno. Amen. Dunque ragazzi, un'indicazione della forza, della coerenza del cristianesimo per capire noi che siamo nel nostro cammino spirituale. Qual è il modo di misurare? Non c'è nessun modo migliore di misurare in che modo noi stiamo camminando nella fede, è quello di vedere l'amore che noi abbiamo per le persone. In che modo noi amiamo il prossimo? Qual è l'amore che noi abbiamo per le persone che stanno attorno a noi? Sapete, quando noi più ci avviciniamo a Cristo, più il nostro cuore si apre per amare il nostro prossimo. È fondamentale questo, perché noi possiamo stare qui, predicare, a fare, a cantare, a pregare, tutto quello che vogliamo, sono tutte cose buone, per carità, però il frutto di tutto ciò deve essere l'amore che noi abbiamo gli uni per gli altri. Infatti Gesù ha detto: vi riconosceranno da questo, non dai brani che cantate, quanto belle possono essere, ma la cosa che vi riconosceranno è dell'amore che voi avete gli uni per... Ok, dunque questo è un po' l'insegnamento che Dio vuole impartire nella nostra vita, nel nostro cuore. Però sapete che il cambiamento deve iniziare, deve partire per prima dalla casa nostra, deve partire da casa nostra. Il cambiamento deve partire da casa nostra, o più precisamente nel nostro matrimonio, nella nostra famiglia, nel rapporto che noi abbiamo con i nostri intimi, i nostri vicini. Quello deve iniziare da lì, perché magari tante persone dicono: pastore, sai, io sento nel mio cuore che devo andare in Sudan a predicare. Perfetto, benissimo. Poi magari non parli con il tuo vicino di casa. Pastore, ma io sento che devo andare a fare tutte cose belle, tutte cose giuste, perfetto. Però Gesù diede delle istruzioni ben precise: iniziate, divulgate, iniziate da Gerusalemme, iniziate da casa vostra, iniziate da casa. È fondamentale che da casa nostra noi siamo una famiglia che serve all'Eterno. Gesù ha detto: per quanto mi riguarda, me e la mia serviremo l'Eterno. Dunque inizio dalla casa, inizio dalla famiglia, inizio dal rapporto, inizio dal matrimonio. E sapete che il matrimonio è l'elemento costitutivo della società. Tutto si basa dalla famiglia, tutto si basa da questo. Non sono i governi che cambieranno il paese, non sono i partiti politici, non sono un movimento, diciamo, di qua e di là. L'unica cosa, se vogliamo iniziare a vedere qualcosa di cambiare, deve iniziare nella casa nostra, nel nucleo familiare, portarlo, diciamo, al centro della volontà di Dio. E la Chiesa deve in qualche modo dare l'esempio di questo. La Chiesa deve iniziare dalla propria famiglia. La Chiesa deve essere un araldo di quello che è un esempio, ok, di quello che è il volere di Dio in ognuno di noi, nelle nostre famiglie e nelle nostre case. Amen. Purtroppo, ahimè, succederà che proprio nelle famiglie, anche nelle famiglie delle persone che vogliono servire Cristo, succedono le cose che magari non erano previste, non erano programmate, non erano cose che magari è il desiderio. E mi rendo conto che forse ognuno di noi, non dico ognuno di noi, ma magari alcuni di noi si ritrova in una condizione che magari non è proprio in linea con quello che è il volere di Dio. Dunque, cosa si fa? Ringraziando a Dio c'è una cosa che si chiama la grazia di Dio. Ringraziando a Dio c'è qualcosa che Dio oggi dice: se oggi ascoltate la mia parola, non indurite il vostro cuore, ma oggi fai qualcosa, obbedisci, muovi su quello che tu stai ascoltando oggi. Tutto ciò che è stato fatto fino a ieri, noi possiamo fare appello al sangue di Cristo che ci lava, ci purifica e ci perdona. Amen. Dunque tutto ciò che è stato fatto fino a ieri, Signore, può e Lui vuole perdonarci. Ma oggi, da ora in avanti, vogliamo avere una prospettiva eterna, vogliamo avere una prospettiva divina, vogliamo avere una prospettiva sana di come Dio desidera un matrimonio, una famiglia per andare avanti. Ovviamente queste sono nozioni non soltanto per chi è sposato, ma anche quelli che forse si sposeranno, si devono sposare, o anche a livello, diciamo, all'interno di una famiglia, sono cose che ci possono incoraggiare e può servire. Dunque, andiamo al capitolo 3 del Primo Tessalonicesi, dal versetto 11. Questo è un libro che l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Tessalonica, scrive questa Chiesa da lui fondato, lui e Sila, che poi, se leggiamo un po', sappiamo un po' la storia, Paolo e Sila hanno dovuto fuggire da questa città, hanno dovuto andare via, non sto qui a raccontarvi come e perché, ma dopo un po' l'Apostolo Paolo manda Timoteo a vedere il stato di salute di questa Chiesa e, per sua sorpresa piacevole, trova una chiesa che è forte, trova una chiesa che è sana, trova una chiesa che si sta espandendo in questa parte, diciamo, del mondo. Dunque l'Apostolo Paolo, lui scrive questa bellissima lettera per incoraggiare questa chiesa. Lui ha sentito di buoni rapporti, buoni che sta in salute, allora lui scrive per dare qualche raccomandazione. Leggiamo insieme. Che Dio stesso, nostro Padre, nostro Signor Gesù Cristo, ci appianano la strada per tornare da voi. Grazie Megan. Dunque noi vediamo che l'Apostolo Paolo che dice: mio desiderio, quello che io desidero è quello di tornare da voi. Quello di, non io sono stato costretto a lasciarvi, però il mio desiderio, io prego a Dio che Lui mi dà la possibilità di tornare a voi. Io voglio soffermarmi, poi leggiamo, perché io credo che è qualcosa di meraviglioso questi versi. Io vedo il desiderio dell'Apostolo Paolo di unirsi ad una chiesa che lui è stato costretto a fuggire, costretto, diciamo, in questo momento che si era allontanato. Noi vediamo un cuore dell'Apostolo Paolo che dice: io prego al Signore Gesù Cristo che mi fa tornare da voi a più presto. Io vedo un sentimento così forte in Paolo, così forte in lui, che per noi deve essere un esempio. Qual è questo esempio? L'esempio di un uomo che vuole far parte di una comunità, vuole far parte di una chiesa, vuole far parte di un insieme di fratelli che lodano, pregano e innalzano questo nome di Cristo Gesù. Io vedo che c'è questo desiderio di stare insieme. Una cosa che sto notando ultimamente, che il nemico sta usando lo stesso sentimento per allontanare le persone dalla Chiesa. Sta usando lo stesso sentimento, al contrario. Di dire: vabbè, ma tu non hai bisogno della Chiesa. Vabbè, ma tu ogni tanto te la puoi prendere libera. Va bene, ma ogni tanto va bene così, va bene così. Il contrario di quello che noi sentiamo e avvertiamo dall'Apostolo Paolo, che dice: il mio desiderio è quello di stare in mezzo a voi. Quello che io desidero, voglio stare in mezzo a voi. Fratelli, lasciatemi passare questa frase. Fratelli, fratelli, io non vedo altro, io non aspetto l'ora di stare insieme a voi. Io prego a Dio che Dio possa mettere in ognuno di noi lo stesso desiderio dell'Apostolo Paolo di stare insieme. Ma non tanto sul discorso di stare insieme perché dobbiamo fare il circolo ricreativo, ma stare insieme perché vogliamo vedere la potenza di Dio manifestare in mezzo a noi, perché vogliamo vedere le preghiere che vengono risposte, perché vogliamo vedere le persone che vogliono ascoltare l'Evangelo, perché vogliamo fare la differenza lì fuori nella città dove noi viviamo e abitiamo e lavoriamo. Ma abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di essere piantati nella casa di Dio, abbiamo bisogno di in qualche modo nutrire dalla parola di Dio, ma abbiamo bisogno di venire e stare insieme. Amen? Però pastore, dimmi che fa? Lavoro. A domenica pomeriggio, sai, dopo un ragù, non è semplice sempre vestirmi e venire in chiesa. Ragazzi, dipende tutto noi cosa vogliamo fare, cosa vogliamo vedere nella nostra vita. Vogliamo vedere la gloria di Dio? Meno male, qualcuno. Vogliamo vedere la gloria di Dio? Vogliamo vedere Dio manifestare in mezzo a noi? Allora lo dobbiamo cercare di più e ci dobbiamo cercare di più. E dobbiamo cercare incoraggiare di più. E dobbiamo stare vicini, come dicevo, vicini, vicini, sempre di più. Ieri pomeriggio, lo posso dire perché è presente. Ieri pomeriggio non avete idea della gioia che ho avuto che Alfredo, che è qui presente, mi ha chiamato per salutarmi. Sì, ragazzi, vi devo dire la verità, mi ha chiamato e mi ha dato un piacere, dice, wow, niente meno, mi ha telefonato, stai facendo tutto questo. Perché il piacere di sentire un fratello, che magari non ti chiama perché si vuole lamentare, perché la musica era troppo forte, non si vuole ammondare perché magari non abbiamo cantato Grande sei tu, o perché magari ti ha chiamato per qualche altra cosa, per un problema. Il piacere di salutare, pastore, volevo sapere tu come stai. Ragazzi, non avete idea del piacere che lui mi ha. Ovviamente tanti di voi, altri di voi, magari lo fate. Però ragazzi, la cosa più bella, quando noi ci cerchiamo, quando stiamo insieme, quando noi non stiamo aspettando sempre l'altra persona. Io lo so che magari in mezzo a noi ci sono persone che magari lo fanno anche abbastanza regolarmente, però anche le persone che lo fanno, anche loro hanno bisogno che qualcuno li chiama per dire, Lino, ti voglio bene. Amen? Dunque vogliamo avere quel cuore dove vogliamo cercarci. Io vedo questo sentimento dell'Apostolo Paolo. Perdonatemi questa parentesi, però io credo questo ci fa capire cos'è l'insieme, cos'è Chiesa. Versetto 12. Forse il Signore fa crescere in abbondanza il vostro amore fra voi e verso tutti gli altri, così come trabocca il nostro per voi. Questo verso vediamo, c'è tanto in questo verso. Io vedo tanto, io vedo un'abbondanza che l'Apostolo Paolo sta invocando, quest'amore che possa crescere in ognuno di noi. Sapete che l'amore verso gli uni, che noi possiamo avere gli uni per gli altri è l'amore che noi possiamo avere verso il nostro Padre Celeste, è un amore che deve crescere, è un amore che cresce, non esiste un amore che non cresce, altrimenti non è amore. L'Apostolo Paolo incoraggia, possa il Signore far crescere in abbondanza, nemmeno poco, ma in abbondanza il vostro amore. E fra voi e verso tutti gli altri. Questo incoraggiamento, ragazzi, dobbiamo far crescere l'amore che c'è tra di noi. Rimbomba ancora oggi, dopo secoli, questi versi, ci parla ancora noi oggi. L'amore deve crescere in mezzo a noi, non deve raffreddarsi. L'amore deve essere un qualcosa che non soltanto cresce, ma che si espande. Quello che questo mondo ha bisogno più di ogni altra cosa è l'amore, è Cristo Gesù, e di vedere, capire chi è Cristo nella propria vita. Un'altra cosa che mi piace da questa cosa, che dice così come trabocca il nostro amore per voi. La cosa meravigliosa dell'Apostolo Paolo, che l'Apostolo Paolo non sta parlando dietro una cattedra all'Università di Atene e dando, come diceva Ivan, una teoria. Lui sfidava gli utenti di dire, guarda come facciamo noi verso di voi. Lui li sfidava di vedere lui e i suoi discepoli come loro amavano la Chiesa. Lui diceva: io voglio che voi potete crescere nell'amore, così come noi amiamo voi. Versetto 13. Questo farà sì che i vostri cuori si rinforzano nella fede. Il fatto che voi fate crescere l'amore, la vostra fede si rinforza, perché siete santi e perfetti davanti a Dio nostro Padre. Fin quando il nostro Signor Gesù tornerà insieme con tutti quelli che gli appartengono. Bellissimi questi versi, l'ho letto dalla tradizione Parole Vita, ma bellissimi questi versi che in qualche modo ci parlano di questo amore eterno da parte del Signore nostro Gesù Cristo. Si parla di questo amore che è perpetuo, questo amore che non ha una data di scadenza, questo amore che continua ad andare avanti fin quando il nostro Signor Gesù tornerà. Questo è un'indicazione del rapporto e dell'amore che deve esistere anche nella famiglia, in una coppia, tra marito e moglie. Qual è questo tipo di amore? E questo tipo di amore l'Apostolo Paolo ci sta mostrando che attraverso il patto, un patto che Dio prende con ognuno di noi, questo è il modo, questo è il patto che anche noi dobbiamo avere nel nostro rapporto, nella nostra famiglia, nel nostro insieme. Avere un patto d'amore. Anzi, più avanti voglio mostrare che è ancora più forte di un patto d'amore, un patto di sangue che Dio prende con noi, il suo popolo, e noi dobbiamo pensare come pensa Dio. Che modo pensa Dio? Dio pensa in una maniera permanente. Dio pensa in una maniera che è per sempre. Non sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo per un breve periodo che ha dato il suo unigenito figliolo. Sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Non ha dato una scadenza, non ha dato una condizione, non ha detto che Dio ha tanto amato il mondo, ma quelli che fanno i bravi però, che ha dato il suo unigenito figliolo. Non ha dato nessuna condizione, non ha dato nessuna scadenza, non ha dato nessuna condizione, diciamo, un exit plan, un modo per uscirne. Allora questo modo di pensare di Dio è il modo di pensare, come è espresso qui in Tessalonicesi, è un modo come magari lo dobbiamo portare anche nella coppia, nel matrimonio, nel stare insieme, che il nostro impegno, il nostro sì, il nostro di stare insieme è un patto eterno che noi prendiamo con i nostri partner. Amen? Dunque la nostra mentalità deve shiftare. Il nostro modo di pensare, di concepire il matrimonio, il nostro modo di capire, intraprendere questo percorso, ripeto, voglio ripeterlo di nuovo perché è fondamentale questa cosa. Oggi magari ci ritroviamo a vivere una condizione sociale, una condizione matrimoniale, una condizione diciamo affettivo, quello che sia, che magari non è proprio in linea con la parola di Dio, ma la grazia di Dio è meravigliosa che oggi ci dà una possibilità di mettere tutto a posto. Ci dà la possibilità di guardare in avanti, ci dà la possibilità di dire: Dio, io non so come gestire questa cosa, ma io confido in te. Però voglio che noi comprendiamo questa cosa, che Dio con Lui, se noi vediamo anche nella Bibbia, dalla Genesi fino all'Apocalisse, ci parla sempre del patto. C'è l'antico patto, il nuovo patto. È tutto un patto. Una promessa, anche se non è la stessa cosa, la parola promessa non è forte così come la parola un patto che si prende. Dio dice: io penso in questo modo, io prendo un patto con voi, vi amerò fino alla fine dell'eternità, vi amerò, sarò con voi. Non c'è una condizione. Sapete che nel matrimonio oggi questa mentalità che deve durare per sempre, in qualche modo si sta perdendo. E io e Marianna siamo sposati ormai da tanti, 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 tanti anni e ho scoperto che c'è una coppia qui, anche stasera mi hanno fatto la sorpresa, ok, che sono sposati di più di noi. Dunque non ho il primato in mezzo a noi, però per curiosità, c'è qualcuno che è sposato più di 15 anni? Alzate la mano, fammi vedere. Perfetto. Più di 18 anni, fammi vedere. Ok. Ok. Bene, bene. Possiamo continuare. 20 anni. Ok, 19 anni, perfetto. Io e Marianna che siamo sposati ormai da 30 anni che siamo insieme. 30 anni, qualcuno sta dicendo, non ho nessuno 30 anni. Eppure noi 30 anni che siamo sposati. Però c'è una coppia qui che sono sposati di più di me e Marianna, che sono Herb e Joyce. Herb, da quanti anni siete sposati? 27. 37 anni, facciamo un applauso. Ma la regina vi scrive quando è arrivata a 40 anni, cosa succede? La regina vi scrive una lettera di ringraziamento, non ne manca più la regina, il re Carlo vi scrive qualcosa, perché prima si usava in Inghilterra quando era piccolini che la regina scriveva una lettera che diceva auguri, sei riuscito a sopravvivere 40 anni di matrimonio. Non lo so se il presidente Biden deve scrivere qualcosa quando fate 40 anni o quello dopo che verrà, non si sa, ok? Allora, vedete che si sfugge un po', purtroppo anche negli ambienti cristiani, forse delle volte si sfugge un po', qual è il piano di Dio. Però questo è importante perché delle volte le persone magari hanno un'idea un po' sfalsata di cosa significa in qualche modo legarsi come un patto, così come Dio si è legato a noi come un patto eterno. Faccio questa domanda in modo tale che possiamo comprenderlo magari un po' meglio. Noi restituiamo a Dio tutto ciò che le appartiene? Noi siamo quelli che gli danno sempre la lode, sempre l'onore e sempre il ringraziamento per ogni cosa? Magari con tutta onestà possiamo ammettere che forse no, non sempre siamo fedeli a Dio sotto questo aspetto di ringraziarlo, di onorarlo e lodarlo. Cosa succede? Che Dio si ferma? Che Dio dice no, non voglio rispettare più questo patto? Che Dio ferma la sua volontà nella nostra vita? O i suoi pensieri nei nostri confronti cambiano perché noi in qualche modo non diamo sempre a Dio quello che gli appartiene? Cambia qualcosa Dio nei nostri confronti? Certamente no. Perché? Perché Dio ha preso un patto eterno con noi, che Lui ci amerà per sempre. Questo per noi è meraviglioso. Dunque, se Dio pensa in questo modo, se Dio agisce in questo modo, se Dio vuole che andiamo in questa direzione, anche nel matrimonio, anche nell'insieme, anche nella famiglia, anche nei rapporti, dobbiamo avere la stessa mentalità così come lo ha Dio. L'Apostolo Paolo ha detto, io voglio che voi vi amiate l'uno e gli altri, che voi abbondando nell'amore, che voi esagerato nell'amore, fin quando non tornerà il nostro Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo, c'è per sempre. Io voglio che questo modo di vedere l'amore, questo modo di vedere il rapporto, sia un patto che va in avanti e per sempre. Io voglio che noi guardiamo e afferriamo un po' questo concetto. Ripeto, tutta la parola di Dio, dall'Antico Testamento, dall'Antico Patto fino al Nuovo Patto, e vediamo che si parla di questa promessa, di questo patto che l'Eterno prende con il suo popolo. È la stessa cosa, anche noi in un rapporto dobbiamo avere la stessa determinazione e la stessa, diciamo, volontà di onorare Dio in questo modo. Voglio darvi giusto qualche nozione. Magari ci sono le persone che non sono ancora sposati, magari persone che hanno chiuso un rapporto e adesso non stanno più in un rapporto, però io credo che questo comunque è buono parlarne in una maniera così, in modo tale che sappiamo qual è la volontà di Dio. Amen. Vi sentite incoraggiati? Sto cercando di incoraggiarvi. C'è qualcuno che dice amen, amen. Ok. Il matrimonio non è guidato esclusivamente da quello che è l'emotività, quello di cercare l'emozione. Il matrimonio non può essere basato sull'emozione che una persona ti può dare. Non può essere basato su quello, o magari meglio dire, non può essere basato solo su quello, ma il matrimonio deve essere basato su Cristo Gesù, quello che è il nostro fondamento. Noi non veniamo governati da quelle che sono le nostre emozioni, perché le nostre emozioni possono tradirci in qualsiasi momento. Noi non siamo guidati da ciò che noi pensiamo di meritare. Noi non siamo guidati da quelle che sono magari delle convinzioni personali che noi possiamo avere. L'Apostolo Paolo alla Chiesa di Tessalonicesi gli incoraggiava di essere fedele, perché in quella città c'era tanta perversione, un po' come in tutto il Regno Romano, c'era tanta perversione che adoravano una delle divinità, diciamo un po' così, e si coinvolgevano in quello che erano anche delle pratiche abbastanza scellerate sotto l'aspetto, diciamo, della voglia carnale. L'Apostolo Paolo esortava la Chiesa per dire: noi non siamo governati da quello che è la nostra carne, e non è la nostra carne che ci governa, perché se così fosse siamo schiavi, ma siccome noi non siamo schiavi, noi siamo quelli che siamo veramente liberi. Questa è la libertà che io non dipendo da quello che sono le mie emotività o la mia sete di chissà che cosa, che io non devo cedere a quello che sono, diciamo, qualsiasi desiderio che la mia carne mi mette davanti, ma io posso servire Dio e io posso servirlo tutti i giorni della mia vita senza cedere, senza andare e deviare in questa schiavitù, perché quella è schiavitù. L'Apostolo Paolo incoraggiava la Chiesa di dire che noi non siamo guidati da questo che è l'emotività. Tante persone magari nel passato, presente, il futuro, delle volte si sposano non sempre con le giuste motivazioni. Magari possono essere tanti, non sto qui a elencare, non sto qui a dire, però delle volte ci innamoriamo e ci, come si dice il contrario di innamorare? Snamorare, disinnamorare in una maniera veloce. Pastore, mi sono innamorato di quella tipa, mamma mia. Ma scusa, ma settimana scorsa non eri innamorato di quell'altra là? Ma questa è un'altra cosa. Pastore, mi sono innamorato di quello là. Ma chi? Quello che va in palestra. Scusa, ma tu non eri innamorato di quello? Ma quello va in palestra. Ragazzi, l'addominali non ci vuole niente che diventino l'addominali. Poi che succede? Ok? Vedete, le motivazioni, l'emotività sono cose che ci possono tradire, sono cose che magari ci possono sviare da quello che è la volontà, o meglio, da quello che è il meglio che Dio ha riservato per noi. Noi non possiamo essere soggetti a questa cosa, ma noi prendiamo un patto di stare insieme, prendiamo un patto, facciamo un patto, ok, davanti a Dio, davanti agli uomini, ok, di stare insieme, di portare avanti una famiglia, di portare avanti una casa. Sapete che il patto, la parola patto, significa letteralmente un spargimento di sangue. Ecco dove si prende quella frase, il patto di sangue. Perché? Perché magari è un qualcosa che uno se lo porta fino alla morte, succede quello che succede. Questa è la volontà di Dio nel matrimonio e nella famiglia. Che nonostante tutto, qualsiasi difficoltà, noi andiamo avanti per quello che Dio ci ha posto davanti. Ragazzi, io vi sto parlando dalla parola di Dio. Io vi sto parlando di quello che Dio vuole dai suoi figli. Io vi sto parlando di quello che è il meglio per noi. E questo deve essere un incoraggiamento. Questo per noi deve essere qualcosa che ci incoraggia andare avanti, mettere la nostra vita a posto, a avere una giusta prospettiva delle cose, ok? In modo tale che anche quelli che un giorno si sposeranno possano avere la giusta prospettiva che Dio provvederà ad ogni nostro bisogno, che Dio sa ogni cosa. L'Apostolo Paolo addirittura ha detto: per me io sto bene così come sono. Forse l'Apostolo Paolo sapeva qualcosa che noi non sapevamo. Lui dice: per me io sto bene così come sono, però vi raccomando, farlo sempre con santità, farlo sempre con serietà, e questo gioco che noi ci prendiamo possa essere non un gioco che ci appesantisce, ma un gioco che ci alleggerisce, che noi possiamo avere le benedizioni di Dio, perché un matrimonio stabilito da Dio è una benedizione. Ok? Sento poco amen. Voi che non vedete amen, ok? È una benedizione da parte di Dio. Però, vedete, noi dobbiamo basarci su quello che è l'emotività. Perché ho detto prima, l'emotività forse ci può sfuggire, ma è un patto che noi prendiamo. Voglio condividere con voi un'esperienza nella nostra vita, quella di me e Marianna. Primo anno di matrimonio, mi ero appena trasferito in Italia, lavoravo, ci siamo sposati, siamo tornati dal viaggio di nozze. Appena tornato dal viaggio di nozze vengo a scoprire che i miei datori di lavoro mi hanno licenziato. Dunque appena tornato dal viaggio di nozze, con anche un po' gli impegni finanziari che ci siamo presi e quant'altro, tanto voi sapete di cosa sto parlando, mi ritrovo senza un lavoro. Erano anni difficili per me, era l'inizio che mi ero trasferito, non parlava bene l'italiano, forse alcuni di voi state dicendo nemmeno adesso, però forse non ho cambiato niente. Non sempre mi ero abituato a quello che è la cultura italiana. Per me anche i miei studi mi sembrava che valevano carta straccia allora, tutto quello che erano i miei sacrifici. E quel primo anno di matrimonio per me e Marianna è stato veramente molto, molto difficile. Il primo anno doveva essere un anno, quasi una luna di miele perpetuo, un po' come Adriano e Gianluca, che sono nel loro primo anno, gli vedi che saltano sempre dappertutto, se tu li vedi sempre saltare, giusto Gianluca? Facciamo un applauso a Gianluca e Adriano, che tra poco fanno un anno di anniversario, tra poco, tra quanti giorni? Tra due mesi, nemmeno tanto, dunque sono proprio piene lune di miele, sono piene lune di miele. Il primo anno, mi ricordo che avevo perso il lavoro, non c'era modo che entravano denaro, ero molto preoccupato, avevo delle cose da pagare. Vabbè, per farla breve, avevo iniziato, diciamo, ad avere degli attacchi di panico, avevo iniziato ad ammalarmi emotivamente, psicologicamente, non sapevo quello che mi stesse accadendo, era la prima volta che provavo queste sensazioni. E sapete che in quel momento, in quel periodo, veramente come il mondo mi stesse crollando addosso, appena sposato, era, anziché veramente gioire, mi trovavo piangere, una depressione che mi era venuta addosso. Ringraziando a Dio, le persone che mi amavano, sono stato vicino e sono uscito da quella situazione, e posso dire che dopo quell'episodio, più di 30 anni fa, non ho mai avuto quel tipo di problemi. Ringraziando Dio, il Signore mi ha liberato da quella situazione. Amen. Dio è fedele. Però per dire che nel mio primo anno di matrimonio, mia moglie poteva tranquillamente dire: aspetta un attimo, tu non sei quel giorno che ho sposato. Tu non sei quella persona brillante, giocolerone che era, adesso mi ritrovo così. Lei benissimamente poteva dire: sai che c'è di nuovo? Arrivederci. Invece no. Invece mia moglie, ok, ha continuato a starmi vicino, giustamente, e insieme siamo uscite fuori. Però vedete, grazie ad un patto che noi abbiamo preso insieme. Io vi faccio l'esempio del primo anno, perché ovviamente negli anni, così come anche voi, sono convinto, potete raccontarmi di tante testimonianze, tanti modi come il Signore è fedele. Però noi continuiamo ad andare avanti. Abbiamo preso serio quello che è la promessa che ci siamo fatti. Mi rendo conto che non sempre nelle vite delle persone le cose vanno in questo modo. Però per quanto ci riguarda, come disse Giosuè, per quanto mi riguarda me e la mia casa, noi serveremo l'Eterno. E noi vogliamo far sì che nella nostra casa noi serviamo l'Eterno.
Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.